avevamo cominciato a vedere le relazioni umane e di conseguenza il toyotismo. Ora sul penultimo espresso c'è un articolo sul toyotismo catastrofico, proprio non la migliore delle ipotesi. Però facciamo un piccolo sforzo immaginativo e figuriamoci l'inizio della questione, ovvero sia un sistema che è andato, soprattutto per lo Toyota, è andato benissimo fino a qualche tempo fa. Adesso va molto meno bene, avrete forse sentito di tutta questa questione dei ritiri della Toyota che ha recuperato non so più quante centinaia di migliaia di vetture difettose, insomma tutta una serie di cose che non è che aiutino particolarmente l'immagine. E la situazione appunto della Toyota attuale è abbastanza complessa, anche perché si va a sommare a una crisi economica che in Giappone sta andando avanti da ben più tempo di quanto non abbia interessato noi, e si sostanzia in modi di comportamento un po' particolari. Per esempio in Giappone si uccide una persona ogni 15 minuti, ci sono una miriade di suicidi, una cosa impressionante. Ad ogni modo, insomma, ci sono anche altre figure un po' peculiari, sempre in Giappone, che sarebbero i working poor, ovvero sia i poveri che lavorano, senso che c'è sempre più gente che fa due o tre lavori al giorno ma non ha una casa per dove tornare perché non riesce a permettersela, per cui dorme negli internet caffè, dorme in questi alberghi che forse avrete sentito nominare, dove hai praticamente un loculo, una specie di amaca per sopravvivere per qualche ora, e dopodiché finisce di così, passa la giornata lavorando e non ha una lira, per cui è una serie di cose estremamente peculiari. Comunque, detto questo, è fatta un attimo quindi la tara alla questione del toyotismo attuale, vediamo invece cosa comporta il toyotismo da un punto di vista teorico, nel senso che, come vedevamo l'altro ieri, il punto della faccenda è che questi ingegneri che vanno a studiare i processi industriali americani si accorgono che i processi industriali americani lasciano parecchio a desiderare, nonostante l'intervento di Taylor, nonostante tutto quello che abbiamo detto della progettazione, del management scientifico e via discorrendo. Ci sono un sacco di buchi nel processo produttivo che possono essere migliorati, possono essere utilizzati per guadagnare capacità concorrenziali. Ve li ricordo, li abbiamo visti un po' così al volo, ma insomma ormai dovrebbe essere diventato, dovreste averli abbastanza chiari. C'è il problema del controllo di qualità ex post, quindi del fatto che non c'è nessuna garanzia che il processo stia andando bene finché non se ne vedono i risultati, il che implica evidentemente una serie di il rischio di lotti interi di materiale che non sono vendibili, o perlomeno non sono vendibili nel modo che ci si era immaginato. Che poi questi non vengano venduti è discutibile, nel senso che appunto possono venire venduti a prezzi di liquidazione, possono essere venduti in mercati non particolarmente esigenti, eccetera eccetera eccetera. Insomma, ci sono ovviamente una serie di strategie di mercato che tendono a mettere una pezza a questo discorso, però di fatto il discorso è lì: un lotto intero di lavorazione di una catena di montaggio che è difettoso è un danno economico, poco da girarci, insomma, o da un punto di vista di risorse impiegate o da un punto di vista di profitti non realizzati, è comunque un qualcosa sul quale si può intervenire. Quindi questo è il primo. Il secondo, abbiamo visto che è l'assoluta non flessibilità della produzione, nel senso che la produzione avviene al massimo per problemi anche economici di reintegro dei capitali investiti nella catena di montaggio, quindi la produzione avviene al massimo e c'è il problema di convincere le persone ad acquistare quello che viene prodotto. Su questo ci siamo dilungati abbastanza, vi ricordo, quindi tutta la serie delle strategie di marketing, dei modi attraverso i quali si rende appetibile un prodotto che di fatto poi non serve, ed è in qualche misura probabilmente la quintessenza del nostro tempo questo. Insomma, non c'è bisogno della gran parte delle cose che produciamo, e di conseguenza bisogna trovare delle ragioni sempre più avventurose perché qualcuno se le compri, perché tutto sommato altrimenti non si capisce bene. E questa è un'altra. Quindi spese di pubblicità, spese di relative al controllo ex post, immobilizzo di capitali, perché nel frattempo che io faccio tutte queste spese e convinco la gente ad acquistare ciò che ho prodotto sta fermo lì, quindi a me da un certo punto, da un punto di vista economico di circolo e reinvestimento, mi impedisce appunto di trarne ulteriore profitto, quindi anche questo è qualcosa che va segnato in perdita. Quindi questi sono i punti, alcuni dei punti, poi ce ne sarebbero altri. Abbiamo visto per esempio che le macchine, se vogliamo rimanere nello specifico dell'auto, visto che appunto pare che l'abbiamo in un certo senso scelto come paradigmatico della cultura consumista, l'auto prodotta negli Stati Uniti non risponde ad alcun tipo di standard di efficienza, anzi, sono brutte, pesano, consumano l'ira di Dio, peggio di così probabilmente si sarebbe potuto fare con difficoltà. Il fatto che questo sia così lo abbiamo nella dimostrazione pratica nel fatto che l'industria americana dell'automobile è in ginocchio, per non dire di peggio. Quindi Chrysler ha ricorso alla Fiat per cercare di ritirarsi su, General Motors ha portato i libri in bancarotta, per cui insomma di fatto dell'industria americana taylorista della macchina c'è rimasto più niente. Quindi, potrebbe essere un modo per giudicare l'efficacia del discorso. Però non credo che questo abbia molto a che vedere con Taylor, come dicevamo la volta scorsa, quanto ha a che vedere con come dire, probabilmente un'incapacità prospettica, nel senso che l'industria americana si genera, nasce in un momento, come dicevamo la volta scorsa, particolare della storia del pianeta, dove c'è una ricchezza inaudita di manodopera e dove non c'è concorrenza, e che è peculiare per una dottrina che, come dire, si bea della concorrenza stessa, vi ricordo, no? Uno dei punti centrali del liberismo economico incarnato nelle diverse politiche americane degli ultimi anni è che la concorrenza praticamente è l'anima del commercio. Gli americani questa cosa la dicono, ma poi non la fanno, nel senso che vanno bene quando la concorrenza non c'è, per molti versi. Quindi l'industria americana è andata avanti, soprattutto quella pesante, quella automobilistica di cui stiamo parlando, è andata avanti molto bene finché non c'era praticamente nessuno a dirle niente. Applicando le leggi del liberismo, questo effettivamente dimostra che l'industria stessa non ha curato molti aspetti che poteva invece essere opportuno curare, perché non c'era nessuno appunto a fare concorrenza, per cui tanto vendevano comunque, con un po' di attenzione, un po' di strategia si vendeva, e quindi perché starsi a preoccupare se la macchina consuma 3 km con 1 litro invece di 20, 30, eccetera, eccetera. Questo era un dettaglio secondario, le macchine negli Stati Uniti, come saprete, sono enormi. Ed è anche un problema in un certo senso di determinismo ambientale, se vogliamo, essendoci degli spazi immensi, nessuno si era posto il problema dell'utilitaria. Noi cerchiamo di farci vedere in queste lunghe strade del Colorado che vanno avanti per centinaia di miglia, la macchina piccola è ancora più smarrita di una grande. Per cui, insomma, ecco, diciamo tutta una serie di ragionamenti che possiamo fare sul perché diavolo è andata così. Di fatto, però, il problema a un certo punto arriva al pettine, il nodo arriva al pettine. Dopo la seconda guerra mondiale, sulla scorta di una sbornia economica assoluta che è quella del piano Marshall, perché abbiamo detto che le guerre sono brutte ma da tanti punti di vista convengono, il piano Marshall comincia a sollecitare altre culture a, come dire, diventare anch'esse produttive. C'è un quadro internazionale per una certa parte, per un certo periodo abbastanza confortante, c'è l'ebbrezza della vittoria per molti, anche se faccio presente che paradossalmente le nazioni che più diventano forti dopo la seconda guerra mondiale sono quelle sconfitte e non quelle che hanno vinto, perché Germania e Giappone sono le due grandi sconfitte della seconda guerra mondiale, noi facciamo un po' così tanto per cambiare un po' ridere. E quindi comunque in Germania e in Giappone cominciano a emergere dei modelli, ovviamente dei modelli industriali che possono competere, cominciano a poter competere con gli Stati Uniti. Il Giappone, visto che gode di un rapporto particolare, chi ha fatto un po' di storia contemporanea probabilmente lo sa, con gli Stati Uniti, manda i suoi ingegneri appunto a studiare negli Stati Uniti, i quali ingegneri tornano e dicono, boh, secondo noi si potrebbe fare decisamente di meglio. E cominciano ad affrontare una serie di questioni. La prima questione affrontata è filosofica, ed è uno dei motivi per cui possiamo parlare effettivamente di filosofia dell'organizzazione. Nel senso che il fordismo, come abbiamo visto, origina da una posizione prerazionale piuttosto marcata di pessimismo antropologico. Ovvero sia, per Ford, l'idea che il lavoratore possa in qualche misura partecipare del processo produttivo è letteralmente impensabile. Per Ford il lavoratore è forza bruta, diciamo in questo senso è estremamente marxiano. E quindi non gli si può chiedere nulla se non la forza in questione. Stop, tu fai quello che ti dico, ti do un buon prezzo, come vi avevo detto, come trovate. Tenete presente che tutto questo discorso lo trovate sia nel testo di Wilson che perfettamente espresso nel testo di Sennett. Sennett cita Ford, parla degli stabilimenti fordisti, parla di tutto quello che abbiamo detto ripetutamente. Cita Ford da un punto di vista anche qui, non dico contraddittoriale, ma problematico, nel senso che Ford effettivamente pagava i suoi operai più di quanto non li pagassero gli altri. Per cui dal suo punto di vista dice io compro 8 ore del loro tempo, le pago bene e ci faccio quello che mi pare. non è che avesse, no? Voglio dire, nel momento in cui cominciamo a ragionare in termini di azione razionale rispetto allo scopo, non gli si può dire nulla. Non è un problema solo la qualità del tempo, lui compra una quantità di tempo e questa quantità di tempo fa quello che vuole, anche se ti dice salta avanti e indietro per 8 ore, te pago e tu lo fai. Non so se capite il problema, ecco. Però per questi soldi che paga Ford non chiede nessun contributo creativo, diciamo, mettiamola così, nessun contributo qualitativo. I giapponesi, invece, per altri versi, per altre ragioni, ritengono che parte dei problemi che stiamo discutendo del fordismo possano essere aggirati con un contributo più creativo delle maestranze. Allora, facciamo finta di niente. Dunque, dicevamo che nello stesso giorno di tempo che gli ingegneri giapponesi realizzano questa serie di problemi, degli studiosi americani si accorgono di tutta una serie di nuove idee che potevano venirti se ragionavi in senso qualitativo. Come vi ricorderete, abbiamo parlato di Elton Mayo la volta scorsa, alla famosa Western Electric, dove vengono condotti degli esperimenti che, senza volere, come la gran parte delle volte accade, questo poi ne parliamo meglio quando parliamo della scienza, ma di fatto queste sono le cose che si imparano se ne studia un po' la storia, senza volere, Elton Mayo scopre delle cose che non cercava. Ovvero sia, lui stava ragionando, come vi ricorderete, sul discorso che un ambiente più accogliente potesse essere un stimolo alla produttività. Per fare questa cosa, per verificare quest'idea, crea due gruppi di lavoro alla Western Electric, allo stabilimento Hawthorne, come dicevamo, uno dei quali viene messo a lavorare in condizioni di luminosità e, se non erro, anche di temperatura più adeguate, diciamo, più umane, se vogliamo. Mentre l'altro viene tenuto a lavorare come hanno sempre lavorato tutti quanti gli addetti nella fabbrica in questione. Qual è l'idea, ovviamente? Che la produzione dei due gruppi sia diversa e che la produzione del gruppo sottoposto a variazioni ambientali sia maggiore. Quindi il gruppo di controllo ci dimostra qual è il livello di produzione normale della fabbrica, il gruppo di esperimento ci dimostra come potrebbe essere se venissero variate le condizioni ambientali. Come dicevamo la volta scorsa, c'è però un problema, ovvero sia Maio si trova ad esaminare dei risultati che gli dicono che sì, il gruppo sperimentale ha lavorato di più, ma anche l'altro, cosa che non è spiegabile alla luce dell'ipotesi iniziale, perché gli altri stanno lavorando nelle stesse condizioni identiche, per cui perché dovrebbero improvvisamente produrre di più? Studia che si studia i risultati, Elton Mayo ha un'idea e dice: allora è vero? Cioè, l'unica cosa che accomuna questi due gruppi e che spiega il perché entrambi lavorino meglio è l'attenzione del ricercatore. Quindi da questo deriva uno dei punti fondamentali della metodologia sociologica di cui forse avrete sentito parlare, che è il famoso effetto Hawthorne, che non è specificatamente relativo a questo discorso, quanto al fatto che un'inchiesta metodologica di tipo sociologico tradizionale di solito perturba l'universo nel quale va a essere messa in atto. Se io intervisto qualcuno, questo qualcuno non mi risponde come risponderebbe in sé, ma risponde sulla serie di una, di una, sulla scorta di una serie di idee preconcette che lui ha su di me. Questo non so se l'avete, ve l'hanno detto. Cioè, se io faccio una domanda, faccio un'intervista a qualcuno, quel qualcuno non mi risponde come mi risponderebbe, cioè non mi dà la sua, diciamo tra virgolette, vera opinione, ma mi dà un'opinione che è in qualche misura modificata dall'idea che lui ha di me, dall'idea che lui ha del perché io gli sto facendo le domande, dall'eventuale simpatia o antipatia che prova nei miei confronti. Di fatto, se vogliamo, l'effetto Hawthorne è un po' nelle scienze sociali quello che è la legge di Heisenberg e nelle scienze fisiche. Qual è la legge di Heisenberg? Principio di indeterminazione. Principio di indeterminazione è quello che dice che non si possono calcolare contemporaneamente velocità e direzione del moto di una particella subatomica. Ovvero sia dice in pratica che la mia osservazione perturba ciò che io vado a osservare, per cui misuro delle cose che se non stessi misurando non esisterebbero. Non so se questa cosa vi è abbastanza chiara. Tenetelo presente perché la settimana prossima esordiamo con una lezione di filosofia della scienza che farà tesoro di queste cognizioni, per cui sarà opportuno che qualcosa ve ne ricordiate. Però di fatto entrambi questi principi, Heisenberg nelle scienze fisiche, Hawthorne nelle scienze sociali, ci dicono che l'idea positivista per cui i dati parlano da soli è una solenne stupidaggine. I dati non parlano da soli, i dati sono, come dire, perturbati già nel momento in cui io li raccolgo. No, se io vado a fare una domanda a lei, lei in questo momento mi risponde non come lei potrebbe pensare fra sé e se, se si rispondesse da sola, ma mi risponde nell'ottica di una distorsione generata dal contesto, dal ruolo, da quello che pensa che potrebbe convenirle rispondermi, eccetera, eccetera, eccetera. Il che spiega anche perché spesso e volentieri i sondaggi d'opinione e gli exit poll politici sono sballati clamorosamente. Andate a leggere nelle pagine di Tenet, e Tenet lo dice, Tenet, lo sanno, lo si sa, voglio dire, poi continuiamo a usarli perché fa comodo e dicono cose che sono spendibili da un punto di vista propagandistico, ma da un punto di vista di inchiesta sociologica, gli strumenti del sondaggio, del questionario, tutta questa roba qua, difficilmente oggi sono utili, perché sono, come dire, ormai strutturati in una serie di pregiudizi, non necessariamente negativi, ma comunque tutta una serie di aspettative sedimentate, una serie di ultrastimoli, eccetera, eccetera, per i quali uno risponde più o meno quello che voi sentite, dici, vabbè, te lo dico, arrivederci e grazie. Ecco. Così tu sei contento e non sai niente, di fatto, hai buttato un sacco di soldi per fare la ricerca e la frasca è finita lì. Ad ogni modo, tutta questa cosa ce ne accorgiamo con gli esperimenti di Elton Mayo. Fino agli esperimenti di Elton Mayo, sulla scorta dell'approccio neopositivista del quale abbiamo parlato il discorso più volte, lo scienziato sociale immaginava che non ci fosse nessun tipo di perturbazione nel momento in cui lui faceva delle domande. Posto che facesse queste domande in un modo estremamente oggettivo, sobrio e privo di apparenti perturbazioni emotive, tanto perché ragionavamo dal punto di vista del sapere razionale, il pensiero razionale, queste cose qui, vedete che tutto torna, l'intervista era un documento utile per trarne elementi di previsione, di controllo, di modifica della realtà e via discorrendo. Tant'è vero che si arrivò a far fare l'intervista al registratore, perché la domanda era: come faccio a eliminare qualunque perturbazione che può fare l'intervistatore? Metto un nastro dentro al registratore, il nastro parla con voce meccanica, quello che ho davanti a me è assolutamente privo di qualunque tipo di influenza da parte mia. Siamo arrivati a fare delle stupidaggini veramente fantastiche. Ad ogni modo, insomma, diciamo che l'effetto Hawthorne comunque ci mette davanti agli occhi il fatto che appunto la ricerca sociologica, come anche la ricerca scientifica, è un processo, non è una serie di atti discreti. La ricerca sociologica è un processo durante il quale ciò che tu vai ad analizzare lo modifichi in un certo modo, in accordo o in disaccordo con le tue intenzioni, per cui questa cosa va presa in considerazione. Ma al di là dell'aspetto metodologico, Hawthorne si accorge pure che uno dei motivi e uno dei moventi fondamentali della capacità lavorativa è l'attenzione. E questo è in assoluto disaccordo con la teoria del taylorista. Taylor gliene frega niente che tu venga guardato o meno, anzi vieni guardato, ma vieni guardato male, mia di massima, perché vi ripeto, vi ricordo che una delle istituzioni di connessione tra i colletti blu e i colletti bianchi sono i sorveglianti, i quali spesso e volentieri vanno in giro con una frusta, non sono personcine che vanno letti e dicono: oh, come lavori bene, no, tutt'al più ti insultano, ti picchiano e ti dicono: sbrigati e fai quello che devi. Per cui questo chiaramente sottolinea, no, una certa problematica. Oltre a mettere in luce appunto una componente, diciamo, spirituale, caratteriale, esistenziale del lavoratore, che per Taylor era irrilevante. Ripeto, visto che Ford pagava $5 l'ora, mi pare, o il giorno, non mi ricordo, forse il giorno, era una bella cifra, lui non si preoccupava di come si sentisse il lavoratore, non era un suo problema. Invece Mayo dimostra, dati alla mano, tanto per rimanere sulla questione appunto scientifica, che il lavoratore del quale ti preoccupi, cioè quello per il quale spendi del tempo in attenzione, metti in atto delle prassi soddisfacenti, fai un qualche tipo di strategia di riconoscimento, per riprendere quello che abbiamo detto i giorni scorsi, questo lavoratore lavora meglio e lavora di più. Per cui tu, da un punto di vista semplicemente strumentale, hai convenienza a trattare bene il lavoratore. Perché un lavoratore soddisfatto è meglio di un lavoratore incazzato. Questo, ripeto, non è che ci volesse un genio, però purtroppo noi ragioniamo così. Quindi, per capirlo, ci mettiamo un certo lasso di tempo. Se voi collassate in qualche misura questi due filoni, quindi da una parte le relazioni umane di Maio, dall'altra gli ingegneri della Toyota, e vi scoprite che c'è un qualche tipo di affinità filosofica, ovviamente, in questo, vi trovate più o meno col toyotismo che emerge. Ovvero sì, il toyotismo comincia a essere una filosofia organizzativa nella quale le maestranze sono chiamate in causa. Le maestranze fanno la differenza. Ecco perché si parla anche di risorse umane. Ovvero sia, fra due aziende che abbiano pari processi produttivi, pari investimenti in tecnologia e macchinari, pari reti di distribuzione, la differenza la fa la risorsa umana, ovvero sia l'azienda che riesce a motivare di più i suoi, l'azienda che riesce a coinvolgerli più a fondo nei processi decisionali e creativi, produttivi, eccetera, è quella che vince. Perché può contare su tutta una serie di cose che adesso andiamo a vedere. Però vedete che questo, per poter essere, come dire, previsto, per poter diventare elemento strategico, deve essere prima di tutto pensabile. Questo è il problema. Cioè, se io ritengo che l'uomo non valga nulla, questo pensiero non lo farò mai, perché mi contraddirei, no? Da una parte trovo che l'uomo non vale niente, poi però gli chiedo le soluzioni ai miei problemi. No, io perché possa sfruttare meglio queste capacità dell'uomo, devo prima di tutto riconoscergliele, se no non vado da nessuna parte. Quindi, come vedete, è un problema prerazionale in un certo senso, anche se poi sembra di no. È prerazionale perché io posso impostare tutto questo ragionamento solamente se ho una posizione di ottimismo antropologico, ovvero sia se ritengo che l'uomo possa essere una risorsa, possa darmi un contributo positivo, possa essere adeguatamente motivato, possa metterci del suo. Se io penso che l'uomo non vale niente, non ha niente da metterci, quindi non gli chiederò mai: ma secondo te come potrei rimediare a questa situazione? Quindi, con il formularsi delle risorse umane, toyotismo, relazioni umane, chiamatele un po' come pare, tanto più o meno sono fungibili come termini, emerge di nuovo la figura dell'operaio specializzato. Perché è ovvio che una volta che mi rendo conto del fatto che l'uomo può dare un contributo positivo al processo produttivo, diventa un mio interesse economico, evidentemente, non antropologico, teniamolo presente, far sì che lui abbia gli strumenti per aiutarmi. Per cui tutto il discorso per il quale voi siete qui, tra l'altro, non della sicurezza ma all'università, ovvero sia il fatto che questa è la società della conoscenza, non per queste stupidaggini che vi dicono, deriva da qui. Perché la gran parte delle industrie vincenti oggi nello scacchiere mondiale, le famose 500 di Fortune, investono in ricerca e formazione? Perché hanno capito, al di là poi delle differenze filosofiche, che la differenza la fanno gli uomini, non la fanno le macchine. Sono gli uomini che hanno la capacità di salti creativi, sono gli uomini che riescono a ragionare in assenza della completezza di informazioni, cosa che le macchine non sanno fare, abbiamo visto che tra un computer e una mente umana, la mente umana è sempre migliore del computer. Anche se il computer è più veloce, fa tanti calcoli in più, quello che vi pare, ma il computer non è capace di agire in incertezza, mentre noi viviamo agendo nell'incertezza. Il computer, se non ha tutti i numeretti al posto loro, si inchioda. Basta che erri un 1 o uno 0 e il computer è fermo. Noi possiamo continuare a ragionare, poi bene o male è discutibile, ma comunque possiamo continuare ad affrontare le situazioni di vita in praticamente totale assenza di informazioni. Quindi siamo molto più versatili, siamo molto più intelligenti. Tant'è vero che le nuove strategie tecnologiche tendono a creare computer organici, che sfruttino tutta quella che è l'architettura neurale, che si è scoperto essere estremamente più complessa di quanto non immaginassimo, per facilitare dei calcoli che siano fuzzy, non so se avete mai sentito questa parola, scritto fuzzy, FUZZY. È la nuova frontiera dell'elaborazione del computer. Fuzzy thinking vuol dire un pensiero un po' opaco, un po' sfocato, nel senso che appunto si possa permettere di affrontare situazioni non chiaramente definite. Il computer invece no, il computer appunto è una macchina anche parecchio stupida a volte, e ha bisogno di totalità di comprensione, totalità di informazioni per poter funzionare. Allora, quindi vedete che la scelta a favore dell'essere umano non viene fatta perché sono tutti filantropi, capiamoci. Non è che viene fatta perché improvvisamente l'uomo è diventato questo splendido oggetto, come diceva Pico della Mirandola, che meraviglia è l'essere umano, ma viene fatta perché è conveniente, da un punto di vista economico, conviene che l'uomo sia improvvisamente capace di pensare. Quindi formazione, quindi ricerca, quindi tutto quello che vi dicono continuamente sui giornali che entra in quest'ottica, cioè le maestranze formate ridiventano importanti contro il de-skilling che abbiamo visto di Taylor. Improvvisamente si tratta di altre competenze adesso, non è più la competenza pratica in qualche misura, ma diventa una competenza anche cognitiva. Perché? Perché nel frattempo c'è stato un altro grosso passo avanti o cambiamento, se vogliamo adottare un'ottica, una retorica meno progressiste, ci sono stati degli immensi cambiamenti e progressi tecnologici, dovuti, come dicevamo, alla Seconda Guerra Mondiale. Quindi, cosa accade? Che le catene di montaggio, gli impianti produttivi, le aziende possono improvvisamente essere più flessibili di prima. Non c'è più bisogno, come faceva Ford con la catena di montaggio da Ford T, di investire milioni di dollari in una struttura che facesse solo Ford T. Adesso, con le nuove capacità di programmazione tecnologiche, con la cibernetica, con tutta una serie di discipline che si stanno affermando in questo turno di tempo, è possibile immaginare una catena di montaggio che produca più cose. Però come fa a farlo? Ovviamente sotto il controllo di qualcuno che le dia le adeguate istruzioni, perché come vedete il lavoratore non è quello che schiaccia il bottone, ma è quello che sa quale bottone deve essere schiacciato a seconda delle esigenze che vogliono implementarsi nell'impianto stesso. Ed è quindi un lavoratore che sa di più. Una volta che io ottengo questo lavoratore, però, una volta che io spendo dei soldi per formarlo, una volta che lo tengo aggiornato, perché è chiaro che qui cominciano, vedete, tutti i processi che caratterizzano l'oggi, no? Perché questo progresso tecnologico richiede aggiornamento costante, perché quello che è vero oggi non sarà vero fra 2 anni. Per cui io devo riprendere le mie maestranze e riaggiornarle, fare dei corsi periodici di linguaggi di produzione, linguaggi di programmazione, procedure, processi, eccetera, eccetera, eccetera. Però una volta che io ho questo lavoratore formato, questo lavoratore formato mi permette una serie di cose che Taylor non può permettersi. Ad esempio, il lavoratore formato è in grado di giudicare il processo nel suo farsi. Non c'è più bisogno di fare i controlli dopo. Il lavoratore guarda quello che passa, se c'è qualcosa che non lo convince, ferma, e qui chiaramente lo stato tecnologico è importante, ferma la produzione, risolve insieme agli eventuali ulteriori colleghi o altri tecnici specifici il problema che stava causando delle produzioni errate e quindi non ho più i lotti interi che c'avevo prima dei difettosi. Posso limitarmi a perdere pochi pezzi. Vedete che da un punto di vista economico la convenienza è evidentemente altissima. Vedete anche però chiaramente che al lavoratore vengono fatte delle richieste ulteriori. Il lavoratore a questo punto sì, lo formo, sì, lo informo, sì, lo aggiorno, però deve stare attento alle macchine, saperle gestire, guardare quello che succede. Insomma, come richieste cominciamo ad andare, è tutta un'altra cosa rispetto al povero contadino polacco di cui discorrevamo la settimana scorsa. Per cui questo lavoratore potenzialmente comincia ad avere anche degli strumenti di lotta. Di nuovo, come dicevamo, da un punto di vista di relazioni industriali, questo lavoratore non è più una pedina che puoi scartare o meno. Una volta che te lo sei allevato, una volta che gli hai insegnato le cose, una volta che gli hai spiegato le procedure, bisogna cominciare a studiare un modo perché questo investimento non venga poi sfruttato da altri. Non so se questo è chiaro, perché altrimenti sarebbe un investimento buttato. Cioè, quindi cominciano a emergere, come vedete, tutta una serie di nuove problematiche nell'ambito lavorativo che fino ad allora non c'erano. Ma andando avanti, questo lavoratore, abbiamo visto, è ritenuto capace di fare delle cose. Quindi è più vicino al soggetto romantico, al soggetto luterano, quello che abbiamo visto nelle lezioni scorse, è uno che sa. Allora mi posso chiedere, che bisogno ho di qualcuno che sappia solo? Cioè, perché devo mantenere la distinzione tra colletti bianchi e colletti blu, dove c'erano quelli che sapevano e quelli che facevano? Io a questo punto mi trovo gente che sa e fa. Non so se vedete la questione. Cioè, quella funzione di rigida separazione tra le attività che aveva, era uno dei punti di forza, delle caratteristiche base del sistema terroristico, comincia a non avere più senso, o perlomeno non ha più senso così rigida. È chiaro che qui ci troviamo oltretutto in un clima di et-et, se ci pensate, mentre il terrorismo è un approccio out-out, quindi o pensi o lavori, qui ci troviamo davanti a un approccio nel quale pensi e lavori e magari ti fai anche venire qualche idea intelligente. Quindi hai bisogno di un apparato mentale che ti permetta di pensare queste cose. Allora, cos'altro può fare questo lavoratore nel quale io sto, come dire, profondendo una serie di benefici? Vi faccio presente che uno degli aspetti tradizionali del toyotismo è il discorso dalla culla alla tomba, ovvero sia l'azienda, a fronte delle richieste che fa al lavoratore, gli promette di occuparsi di lui dalla nascita alla morte. Quindi, come vedete, è una forma di welfare in un certo senso, non è il problema degli Stati Uniti nel quale te pago, poi vai via e muori come te pare se non hai i soldi per metterci una pezza. Io qui mi faccio carico di te, della tua famiglia, dei tuoi figli, perché nella fase, diciamo, d'oro del toyotismo, i figli degli operai entravano a lavorare in Toyota, era una specie di diritto acquisito, per cui, come dire, dal punto di vista delle difficoltà di vita del lavoratore, la Toyota faceva tutto ciò che poteva per evitare che questi appunto andassero altrove. Come dire, coltivava una leva di lavoratori di un certo genere e si faceva in modo di mantenerli presso di sé. Allora, detto questo, cos'altro può fare per me il lavoratore? Nel momento in cui ritengo che questo lavoratore sia una persona intelligente, capace, dotata di una serie di competenze, non semplicemente pratiche, ma anche intellettuali e cognitive, posso chiedergli di partecipare ai processi di risoluzione dei problemi. Ovvero sia, posso dirgli, senti un po', abbiamo un asciugacapelli che ha un difetto XY. Secondo te perché succede? Oppure posso dirgli, abbiamo un forno a microonde che non sta andando molto bene sul mercato nonostante tutte le ricerche che abbiamo fatto. Che potremmo fare secondo te per migliorare la situazione? Visto che il lavoratore è coinvolto nella produzione degli oggetti, capisce quello che fa quando è coinvolto, quindi non è proprio non è uno che fa che gira i bulloni, come dicevamo. Magari al lavoratore viene in mente un'idea per risolvere il mio problema o per migliorare degli aspetti del mio lavoro che non riesco a migliorare da solo. E allora, non solo, ma c'è un altro aspetto interessante della questione, ovvero sia, se io chiedo questo al lavoratore, lui è contento perché io lo riconosco. No? Quella che dicevamo, la dinamica del riconoscimento, entra in atto qui, perché nel momento in cui io chiedo al lavoratore di risolvere un mio problema, io lo sto mettendo a parte del mio problema e lo sto riconoscendo come degno di essere messo a parte del problema. Per cui, come vedete, a questo punto io ottengo due risultati, entrambi positivi, con una sola mossa, ovvero sia fidelizzo ulteriormente il lavoratore, perché lui si sente improvvisamente coinvolto nelle pratiche e nelle politiche dell'azienda, lo riconosco, quindi lo gratifico a livello esistenziale, psicologico, soggettivo, e magari riesco anche a risolvere dei problemi pratici. Quindi organizzo delle cose che si chiamano circoli di qualità. Questo è l'inizio di quello che poi diventerà il controllo di qualità totale, del quale parliamo la settimana prossima, ma che è l'evoluzione finale dell'argomento. Il controllo di qualità totale, no, scusatemi, il circolo di qualità è un'occasione nella quale una volta alla settimana io raduno i lavoratori più intelligenti, quelli più disponibili, quelli che sono meno occupati in altre cose, e sottopongo loro dei problemi. Quindi li metto a parte. Ora, a me normalmente secca andare a trattare male la gente dopo le persone, però voi mi avete veramente esasperato. Non è che avete firmato e ve ne volete andare, non c'è nessun motivo per rimanere qui. Allora, dicevamo che questi circoli di qualità sono dei circoli dove appunto vengono discusse strategie aziendali, vengono portati problemi presentati da altre istanze, altre situazioni, altri clienti e via discorrendo, e dove si utilizza il contributo creativo del lavoratore per risolvere e migliorare di conseguenza sia l'output, quindi la produzione, che eventuali ulteriori passaggi strategici. Dove vengono chiesti consigli in generale? Perché può darsi che uno lavorando a un qualche tipo di oggetto possa avere un'idea di dire, se questo facesse anche questo, se questo invece di fare questo facesse quest'altro, insomma tutta una serie di idee che credo tutti abbiate probabilmente sperimentato nella vostra vita. Quante volte uno ha un qualche tipo di oggetto in mano e dice, certo, se sta a fare facesse anche, oppure se fosse fatto diversamente, no? La prassi porta a questo genere di cose. Allora l'idea è esattamente quella: sfruttiamo questo genere di intuizioni diffuse, non abbiamo più il creativo che deve stare lì per forza così a farsi cocaina rotta di collo per farsi delle idee intelligenti, ma chiedo a tanta gente di avere un'idea intelligente ogni tanto. No, mi pare molto più umano. Tra l'altro vi faccio presente che questo è lo spirito del famoso web 2.0 del quale tanto si parla, no? Web 2.0, se ci fate caso, cos'è? Chiedo a tutto il web di avere un'idea intelligente per lo spot del mio prossimo la mia prossima bibita, non so se è presente Aquarius, tanto per non fare nomi, ecco. Aquarius cosa ha fatto quando ha bandito questo concorso? Una mossa geniale da un punto di vista economico, perché che è successo? Che tutto il web ha cominciato a pensare, come faccio a far bere la gente Aquarius? Gli sono arrivati centinaia di migliaia di proposte, hanno scelto la più carina, a lui hanno detto, ammazza bravo, sei stato fighissimo, vieni che ti diamo una pacca sulle spalle, per cui si sono trovati una campagna pubblicitaria fatta e confezionata a costo zero. O no? Se avessero chiesto a un'agenzia pubblicitaria tipo La Testa, oppure la McCann Erickson e compagnia, di fargli una campagna pubblicitaria, ma quanto avrebbero speso? Molto di più. Così invece che succede? Che quello che ha progettato la campagna, secondo lui, ci ha passato un pomeriggio perché gli è venuta un'idea così, per cui quanto gli puoi dare? Non gli dai niente, perché sennò si offende pure al limite, no? Come diceva Mastandrea, che è l'unico che viene pagato con i buoni da benzina e mi fa ammazzare. Quindi non lo vuoi offendere, gli dici, guarda, complimenti, dici a tutti lui che ha fatto questa campagna, lui si ammazza, bravo, fotografie, quindi riconoscimento, notorietà, tu però non hai speso una lira e hai un prodotto che funziona. Non solo, ma hai anche ottenuto nella, come dire, nel circolo dei webnauti una forma di considerazione, perché tu dicono, vedi quelli che bravi, che secondo loro siamo bravi, si attuano tutta una serie di meccanismi, come dicevamo, di riconoscimento semiprimario. Per cui tu non solo c'hai la campagna che funziona, ma c'hai anche un aumento di prestigio presso una serie di persone che sono oggi ritenute essere i leader del mercato, perché è gente che è attenta, è gente che produce, è gente che si impegna, eccetera eccetera eccetera. Quindi, come vedete, con una pietra su una fava sola, svariati piccioni. Tutto questo comincia con i circoli di qualità, quindi l'evoluzione del web 2.0, questa nuova forma di creatività diffusa della quale ci occupiamo ultimamente, parte dall'idea che esista una creatività diffusa. Di nuovo vi faccio presente che se io non immaginassi che l'uomo può essere creativo, non mi porrei il problema. Quindi se nel mio letto di Procuste non ci fosse l'uomo creativo, io non avrei mai avuto il web 2.0. Io ho bisogno di poter pensare che l'uomo è in grado di avere una buona idea. Non sempre, non necessariamente. In modo sensato posso anche accorgermi che non è detto che tutti abbiano costantemente buone idee, è raro, no? Ed è uno dei motivi per cui il creativo è uno delle professioni con maggiore burnout assoluto, perché l'obbligo di avere buone idee è massacrante. Cioè, le buone idee non vengono a comando, le buone idee vengono in altri momenti, no? Tanto per rimanere sulla stupidità delle ricerche di molta accademia americana, ve l'ho raccontata la faccenda della ricerca della buona idea. Hanno fatto una ricerca, ovviamente, ma non so di preciso strutturata quando, hanno scoperto che il momento migliore per avere una buona idea è alle 10:08 di sera sotto la doccia. Per cui se volete risolvere i vostri problemi siete pregati alle 10:08 di mettervi sotto la doccia e lì probabilmente avrete una buona idea. Questo l'hanno scritto nelle riviste scientifiche, per cui voglio dire, posso permettermi di comunicarvelo. Non aggiungo commenti perché credo siano inutili, insomma va abbastanza da sé. Comunque, ad ogni modo, che il bagno sia un luogo di buone idee è abbastanza risaputo, questo non stiamo ulteriormente a sindacare come, quando e perché, ma ad ogni modo il famoso cappello di Archimede Pitagorico funziona meglio in bagno. Allora, quindi, che succede? Che io riesco, appunto, come dicevamo, a ottenere una serie di ottimi risultati con un gesto apparentemente, no, innocuo. Mi posso chiedere, è effettivamente un gesto innocuo? E qui possiamo cominciare a vedere un po' qualche piccolo aspetto non particolarmente brillante della questione. Riprendiamo quello che diceva Taylor, che diceva Ford, anzi, scusatemi, che diceva che lui comprava 8 ore del lavoro, del tempo di qualcuno, e le pagava un tot. Da questo punto di vista è abbastanza preciso. Posso dire che la Toyota faccia lo stesso?
No, perché se la deve dedicare agli americani.
No, va bene, la spiegazione del va bene è un po' più fiacca, diciamo, insomma. Diciamo che quella parte lì era abbastanza, no? Sensata. Secondo voi è vero che Toyota a questo punto sta pagando, paga il tempo che richiede? Investe. Sì, che investe è vero, però comunque voglio dire anche lì, no? Fa parte di un contratto, cioè sono delle quantità misurabili, nel senso io ti faccio fare, che ne so, 10 ore di formazione ogni 2 mesi e tu te paghi come paghi, eccetera, eccetera. Il problema non è tanto questo quanto il fatto che nel momento in cui noi andiamo a toccare l'attività creativa non è più possibile timbrare il cartellino. Voglio dire, nel momento che io dico a lei ho un problema, no? Tu sei un eccellente, una che fa un ottimo caffè a casa, io ho una caffettiera che invece non va, come faccio? E lei dà un'occhiata alla caffettiera e comincia a pensarci. Ma non è che quando lei esce dal circolo di qualità c'è un qualche tipo di paratia che cala e lei non ci pensa più. Lei continua a pensarci. Non sappiamo quanto, perché come abbiamo visto i processi di creazione e di soluzione dei problemi, se vi ricordate quello che abbiamo detto del cervello l'altro giorno, avvengono, boh, non sappiamo come, non sappiamo quando. A un certo punto, magari la domenica mattina, mentre sta parlando col compagno, il marito, chi diavolo è, questo dice, cazzo, ecco come faccio a risolvere il problema della caffettiera. È pure contenta. Il problema è che quel tempo non glielo paga nessuno. Non so se questo lo vedete. Quindi c'è una contraddizione di fondo. Da una parte mi viene detto che il lavoro è una questione assolutamente quantitativa, perché io compro il tuo tempo a un tot, e dall'altra parte ci sono delle attività che questo schema non lo rispettano, non possono rispettarlo, no? Tant'è vero che saprete che nell'organizzazione anche oggi i ruoli dirigenziali non hanno obbligo di cartellino, tanto per dirne una, nel senso che si riconosce che certi gradi gerarchici non gli poi hanno a dire tu devi stare qui 8 ore, perché magari non serve, perché quello lavora fino alle 4 di mattina in casa sua, perché è in viaggio per andare chissà dove, eccetera, eccetera. Quindi c'è una certa flessibilità per i ruoli dirigenziali. Che succede? Che questa strategia obbligherebbe tutti a un ragionamento di questo genere. Perché nel momento in cui io ti propongo un interrogativo, ti sfido, perché di fatto poi è questo, io poi non posso immaginare che tu questa sfida la metta via il venerdì pomeriggio a riprendere lunedì mattina. Tu continui a lavorarci, salute quanto te pare, quanto, anche quanto non vuoi, no? Perché una volta che c'hai un'idea in testa è difficile dire vabbè mo basta, o c'hai un controllo di te stesso, dimmi. È chiaro, è una cosa che torna costantemente, no? Quindi di fatto tu inneschi un processo che non puoi valutare economicamente. Cioè, o mi paghi a cottimo, nel senso che se poi mi viene l'idea, ok, mi paghi. Ma quello che ci ha pensato per 15 giorni e l'idea non gli è venuta, che vogliamo fare? C'è un problema tuo? Di fatto sì, nel senso che questo è un processo che ad oggi non è, è un problema che non è stato risolto. Ed è un problema che implica uno sfruttamento ulteriore. Non so se avete presente il concetto di plusvalore marxiano, che è un concetto abbastanza interessante. Cosa dice Marx? È vero che il capitalista paga al proletario 8 ore da 12, quante sono, del suo lavoro, ma il problema non è lì, perché quello sarebbe anche giusto, il problema è che da quel lavoro il capitalista ottiene molto più di quanto non abbia pagato, quindi c'è un differenziale tra ciò che tu paghi all'operaio e ciò che incassi grazie a quello che lui ha fatto. Questo è il famoso plusvalore marxiano. Questo era già un problema nella prassi. No? Perché va bene che 5 ore l'ora o 5 dollari l'ora sono, o al giorno sono una bella cifra, ma non è che Ford guadagna 5 dollari per ogni operaio in tutta la cosa, lui guadagna molto di più. Quindi vedete dov'è che origina lo scarto corrente attuale, che è diventato assolutamente eticamente incondivisibile, tra i guadagni dei proprietari e gli stipendi dei lavoratori. Quello è il problema, non c'è ridistribuzione, non c'è equità, quello che dicevamo qualche volta fa, se vi ricordate, no? Non c'è proporzione tra ciò che tu incassi grazie al mio lavoro e quello che mi dai. Sono dei criteri completamente sballati, cioè tu valuti il mio lavoro e non si sa in base a cosa, che no, a parte certe categorie, perché questo è il ragionamento che vi fanno per i calciatori, non so se avete fatto caso. calciatore è uno stronzo qualunque che sa dare quattro calci a un pallone, però mi fa fare tanti soldi per cui gli do 12 milioni da. Ok, allora. L'operaio biego della Toyota che ha risolto il problema dei freni della macchina in questione, che gli dovremmo dare? No? Teoricamente dovremmo fargli un monumento pure a lui. Guarda caso quello in piena lira. Non so se vedete che ci sono nel mondo economico vengono applicate delle logiche completamente diverse le une dalle altre, con una nonchalance come se fossero tutte coerenti, ma non è vero, non è assolutamente vero, perché per alcune categorie fortunate i manager, no, tanto per dirti una, ma sai quello con una telefonata quanti soldi mi fa guadagnare, ho capito, vabbè, può farti guadagnare 75 volte tanto quello che ti fa guadagnare l'operaio, perché abbiamo delle forbici oggi come oggi che tra i manager e altre maestranze ci sono 45-50 volte di differenza. All'inizio nel Novecento, ai primi, ce n'erano 10-12, cioè il manager guadagnava 10-12 volte quello che guadagnava l'operaio, e ce posso pure sta, ma 48? Che farà mai sto manager? Visto che poi normalmente i debiti che fa lui li paghiamo noi, oltretutto vi ricordo, no? Se proprio voglio essere. Quindi ci sono qui, si innescano una serie di problemi di valutazione che contraddicono la vulgata, ovvero sia noi riteniamo che uno venga pagato per le sue capacità, per quello che è in grado di fare, per una serie di motivi, eccetera, eccetera. Ma quando io comincio a ragionare in termini come questi, questo ragionamento non vale più. Perché io di fatto sto carpendo, sto colonizzando, sto sfruttando del tempo della sua vita che io non gli pago. Perché vi ripeto, a fronte dei circoli di qualità non c'è un ritorno economico, ma c'è un ritorno simbolico, ovvero sia ti faccio il quadretto con migliore impiegato del mese. E tutti, ah, vedi che figo, facciamo una bella botta di una bella braciolata in giardino tutti insieme, no? Come succede in America. E io sto a posto. È vero che a me fa piacere, ma allora tu dovresti propormi un sistema di valori nel mondo nel quale non conta solo l'economia, ma conta anche il piacere, conta anche il prestigio, conta anche la stima, conta anche la dignità, tante cose. Io vedo che però il mondo funziona sul semplice valore economico, allora io perché devo avere un'idea per te? Che torna a me in tasca del fatto che tu risolvi i tuoi problemi grazie alla mia idea? Non so se vedete dov'è la contraddizione, questa è una contraddizione seria. Ovvero sia vengono pagati, tra virgolette, dei gesti economici con una moneta che non è economica, che è simbolica. E questo collabora oltretutto all'estensione dell'economicismo, perché è chiaro, come dicevamo, che qual è il tempo nel quale tu ti dedichi a pensare a queste cose? Il famoso tempo di qualità, quello in cui stai con la famiglia, quello in cui dovresti fare l'agenzia di socializzazione per i tuoi figli, quello in cui vorresti stare per conto tuo, andare a camminare, a fare cose, qualsiasi cosa, ma non sta a pensare alla caffettiera. Però il punto è che tu, proponendomi il problema della caffettiera, mi poni una sfida alla quale io non sono in grado di rispondere razionalmente. No? È un po' il problema dell'enigma, che è uno dei problemi centrali della filosofia greca, ed è il problema della conoscenza. Quando tu vieni sfidato con un enigma nell'antica Grecia, era una questione di vita o di morte, non è vero che Omero muore per colpa di un enigma? Non so se lo sapete, ma nella tradizione Omero sta seduto su uno scoglio, tornano una barca di pescatori che gli dicono, a lui chiede che com'è andata la pesca, e loro gli rispondono con un enigma, che è un enigma proprio: quelli che abbiamo preso li abbiamo buttati, quelli che non abbiamo preso li portiamo con noi. Omero non riesce a risolvere l'enigma e viene affogato da Nettuno. Parlavamo di Pidocchi, figuratevi, no? Il problema, cioè, sai, è una soluzione di quel, no, è il gesto che è problematico. Il signore degli enigmi è Apollo, che è il dio della conoscenza, quindi è evidente che nel meccanismo dell'enigma c'è di più che non semplicemente la soluzione al problema. L'enigma è una sfida costituente. Se sei in grado di... anche vi ricordate la Sfinge, immagino, no? La Sfinge cosa fa? Ti propone un enigma. Non è che la Sfinge ha il gusto di fare... rischia tutto, lascio raddoppia. La Sfinge sa che quel meccanismo è un meccanismo fondante, semmai è giusto appunto rischia tutto, o tutti i giochi che vedete in televisione che pescano in questo sottofondo di significato della domanda. Quando io ti pongo una domanda ti sto ponendo una sfida. Allora nel momento in cui ti pongo una sfida di questo genere, produttiva, dovrei essere pronto a, come dire, retribuirti adeguatamente se tu ti impegni nella sfida stessa, perché nel momento in cui te la pongo io mobilito una serie di tue capacità, attitudini, risorse, tempi, eccetera, alle quali, che sto sfruttando, per cui io dovrei essere correttamente in grado di pagartele, visto che stiamo ragionando in un mondo che funziona in modo economico. Se fossimo in un mondo dove vale più il prestigio che non l'economia, sarebbe perfetto, perché tu mi dici sei il migliore dei miei impiegati per un mese, io per quel mese godo di un tale prestigio presso gli altri che va bene, ma oggi come oggi lascia proprio il tempo che trovo. C'è un'altra forma anomica: da una parte ti valuto secondo quello che dico essere un valore centrale, che però nella prassi non è centrale per niente. Nella prassi io pratico un altro valore, che è quello dei soldi, che te rubo nel momento in cui ti sfrutto senza darti niente in cambio. Break. Allora, volevo chiarire un attimo meglio la faccenda delle retribuzioni e dei riconoscimenti, perché per quanto possa sembrare ovvio, poi magari non lo è tanto. Allora, quello che stavamo dicendo è che la strategia delle human resources, quindi quelle che vengono chiamate HR in gergo aziendale corrente, perlomeno all'inizio, prevede di utilizzare queste risorse umane per una serie di compiti. Allora, finché questi compiti, come dicevamo, sono quantitativamente definibili, non c'è un grande problema, nel senso che tu fai questo, quest'altro, lo scrivo sul contratto, io ti retribuisco X, ci sarà sicuramente il famoso scarto del quale parlavamo a proposito del plus valore, ma madonna ragazzi, un lazzaretto questo, come posso dire? Allora, quindi posso contemplare questa mansione, posso descriverla in un contratto, posso pagartela, posso prevedere delle cose, delle indennità, eccetera. Però ci sono anche, e questo è il problema della qualità in generale, delle mansioni che non sono così chiaramente delimitabili o descrivibili. Questo è il punto. Uno dei motivi per cui la qualità a noi piace a parole ma non piace nei fatti è che non è valutabile. Come fai a valutare la qualità di un oggetto? Come fai a valutare un aspetto che è spesso e volentieri soggettivo? Un aspetto che può essere apprezzato da pochi, un aspetto che è inesprimibile a parole. Il letto di Procuste della nostra cultura prevede che tutto ciò che non è quantificabile venga scartato. Questo è il grande tema col quale ci confrontiamo oggi. Cioè, tutto ciò che io non posso descrivere a parole o a numeri, ancora meglio, non è importante. Il problema è che questo è qualità, cioè tutto questo è qualità. Come fai a valutare un pezzo unico di qualcosa? Tanto è vero che quando ci troviamo davanti alle famose opere d'arte particolarmente incisive, cosa diciamo? È senza prezzo. Il nostro modo per dire a parole, per riconoscere a parole che siamo davanti a un altro sistema di ragionamento, è che è senza prezzo, non posso, no? Non è commensurabile con queste regole. Però il nostro punto di vista di cultura è che il denaro è l'equivalente universale, come diceva anche Simmel, non so se ve l'hanno già accennato, Simmel ha scritto un testo che si chiama La filosofia del denaro, dove ci sono una serie di ragionamenti sul modo moderno occidentale di vita che sono fantastici e sono centrati su questo, ovvero sia sul fatto che se tu tendi a ridurre tutto a numero, ciò che non è riducibile a numero lo perdi. Era quello che dicevamo l'altra volta quando abbiamo parlato degli algoritmi MP3, non so se vi ricordate. L'MP3 parte da un'idea di fondo che tutto ciò che non è esprimibile attraverso il codice binario non è importante. Ma se tu hai una capacità sensoriale particolare, senti perfettamente che c'è una differenza tra l'MP3 e l'esecuzione dal vivo, la riproduzione su vinile o altre strategie diversamente concepite di riprodurre la musica. Quindi questo scarto tra il ridotto e l'originale è un po' il grande problema del nostro tempo. Per le merci, come dicevamo l'altro ieri, è un problema centrale, se vi ricordate, perché noi di fatto cosa chiediamo alle merci? quando le usiamo per renderci unici, di avere una parte qualitativa unica anch'esse. Quando le merci non sono in grado di rispondere a questa esigenza, ci mettiamo questa parte in più attraverso dei processi di simbolizzanti, immaginali, no? Di costruzione di un'immagine, come dicevamo l'altro giorno. Eh?
Il marchio
e tutte le varie, quelle, il logo, il marchio, il branding e tutte le nuove strategie recenti, ma è una cosa che va avanti da un po', solo che poi è dovuta, come dire, ha dovuto rendersi sempre più complessa perché poi non era più all'altezza di rispondere alle diverse esigenze del tempo. Quindi questo stesso problema ce lo troviamo davanti quando parliamo dei circoli di qualità. Come faccio a valutare la partecipazione a un circolo di qualità? Come faccio a stabilire qual è il contributo del singolo al lavoro del gruppo? Tanto per dirne una. Perché tra l'altro i circoli di qualità intercettano un'altra caratteristica centrale di oggi, ovvero sia il fatto che il gruppo è più importante del singolo. Quando vi dico il teamwork è fondamentale, non ve lo dico perché ho un qualche tipo di piacere perverso a farvi lavorare in gruppo, ma perché le procedure di oggi nella grandissima parte delle aziende sono di lavoro di gruppo. Lo trovate anche in Sennett, come dicevamo l'altro giorno. Perché ci si è cominciati a rendere conto, sulla scorta di un pensiero sempre più complesso, e questo è quello che vi dicevo, vedremo la settimana prossima, che il gruppo è più delle sue singole parti. Esistono quelle che vengono chiamate proprietà emergenti nel gruppo, che sono un qualcosa che viene dall'interazione tra tutti. Quando vi dicevo facciamo un brainstorming, il brainstorming è di tutte le cazzate che ti vengono in mente, non stavo scherzando, perché quella che a lei pare una cazzata a me magari fa scaturire una qualche idea che poi porta al risultato finale positivo. Allora io come lo valuto? Se devo dare un peso economico a questa attività, come faccio? Non so se vi rendete conto. E questo è un problema col quale ci stiamo confrontando in una serie di scenari, perché un altro dei temi sui quali io lavoro molto è il gioco. L'avrete forse sentito, gioco di ruolo, gioco videogame, tutte queste cose qui. E io normalmente quando parlo di gioco con qualcuno mi trovo davanti delle strategie riduttive chiarissime. Per esempio una vostra collega, che poi ha fatto una tesi, mi parlava sempre di giochini. Quanti di voi usano il termine giochino quando parlano di un gioco? La gran parte. Beh, è una strategia diminuente evidentemente, no? Il giochino già implica che non prendi sul serio, che tu che ci perdi tempo non sei granché serio, tutta una serie di passaggi. Ma vi faccio presente che il giro d'affari dei videogames attualmente è uno dei più alti al mondo. Allora mettiamoci d'accordo un'altra volta, sta cultura come funziona? Cioè io devo valutare il contributo economico o devo valutare una qualche stima che non so su quale base viene mai emessa? Perché se tu sei così attento al denaro dovresti dirmi i giochini, no? I giochini, visto che fanno andare avanti intere nazioni. Prendete il caso del Canada, il Canada sta funzionando da anni benissimo solo sui videogames praticamente e sul turismo, cosa che potevamo fare benissimo pure noi, ma vabbè, evidentemente i canadesi sono più intelligenti. Però il problema è questo, c'è una discrasia, come vedete, fra il giudizio e le basi oggettive, quelle di cui tutti parlano, no? Allora se c'è un'attività per la quale si hanno dei movimenti di denaro di grandissima entità, nei criteri correnti quell'attività dovrebbe essere stimata, se no non capisco più come funziona, o no? Cioè, non è che da una parte tu ragioni in modo valoriale quando ti fa comodo, in modo economico quando ti fa comodo, non mi dici mai quando ti fa comodo, per cui non sono mai in grado di saperlo, che devo fare e via discorrendo, non funziona così. Questo però è esattamente lo stesso ragionamento. Allora da una parte mi dici che il metro di giudizio generale delle nostre attività è il metro di giudizio economico, ma dall'altra mi riconosci dei beni simbolici. Perché? Perché ti fa comodo, perché il fatto che io ti faccia guadagnare economicamente a te, a me me lo riconosci facendomi guadagnare invece simbolicamente, dicendomi bravo. Non è così che va, non so se è chiaro perché vi sto facendo questo ragionamento, oppure non è così che dovrebbe andare. Allora delle due l'una, o mi cominci a pagare in qualche modo sul quale ci mettiamo d'accordo, perché è ovvio che, ripeto, l'atto creativo in sé non è pagabile, no? Però ci deve essere un modo attraverso il quale, non so, fai una percentuale di quello che ti ha permesso di risparmiare, fai una percentuale di quello che ti ha permesso di guadagnare, insomma un modo approssimato per riconoscermelo c'è, il problema è che tu devi volermelo riconoscere. Oppure facciamo una bella rivoluzione culturale e improvvisamente ci valgono anche altri metri di giudizio. Per cui una persona non è soltanto quello che guadagna, ma è anche altre cose, il prestigio, la dignità, queste cose qui. Va bene, facciamolo però. No, che nel frattempo io mi pido la dignità e tu ti tieni i soldi, perché lì c'è la fregatura da qualche parte, secondo me. Poi ognuno riflette come vuole. Però è evidente che c'è un gioco di livelli che è ingannevole. Perché tu utilizzi delle mie esigenze per i tuoi fini. Come vi dicevo, tra l'altro, questa situazione è concepibile in un clima in cui c'è un problema di riconoscimento. Quindi vedete come l'economia, che si pretende scienza esatta, di fatto attinga a una serie di sfere di significato che non sono esatte, perché il riconoscimento viene sfruttato, abbiamo visto, uno, per portarti ad acquistare, due, per farti lavorare di più. In tutti i casi tu comunque sei sfruttato su questo riconoscimento, cioè il tuo essere esposto al tema del riconoscimento, il tuo non essere riconosciuto per una serie di manovre culturali che, come vi dicevo l'altra volta, non è che sono state fatte apposta, sono seguite a un'evoluzione culturale di lungo periodo, ma di fatto noi ci troviamo in questa situazione. Allora questa situazione viene ulteriormente sfruttata a fini economici, questo che vediamo nella considerazione spassionata del discorso. Quindi questo è qualcosa sul quale è opportuno ragionare, perché i nuovi sviluppi, come dicevamo la volta scorsa, si stanno strutturando tutti intorno a questo grosso antagonismo, ovvero sia, da una parte ti riconosco simbolicamente, dall'altra tu mi dai. Il web 2.0 è così. Quante volte sentite un concorso, il concorso, tu mi proponi una canzone per me e io ti porto una settimana da qualche parte, no? Scrivi il logo dei mondiali e ti porto a vedere una partita dei mondiali. Ma che, dov'è la parità di questi tipi di riconoscimento? Non c'è. Non so se vi rendete conto. È ingannevole. Tu non puoi chiedermi un qualcosa che può essere valutato economicamente e a fronte mi dai qualcosa che idem può essere valutato economicamente, ma che tu valuti simbolicamente. Ma chi se ne frega di venire a vedere la finale della partita? Pagami, t'ho fatto il logo, tu con quello c'è campi, c'è guadagni, eccetera, pagami. No? Perché devo andare una settimana alle Azzorre o dove diavolo te pare a te? Che tipo di cos'è? Il baratto quando te pare? Allora facciamo una bella cosa, io mi prendo la tua macchina e te do un sacco di patate che ho coltivato con le mie manine, no? Mi sembra che potrebbe andare benissimo, però improvvisamente questa cosa non funziona. Come vedete, il gioco su questo genere di multidimensionalità del rapporto per il momento è giocato soltanto da loro, anche perché noi non ce ne rendiamo conto. Quello è il problema, noi questa cosa non la vediamo, cioè ci vogliono 3 ore di lezione perché cominciate a vedere che effettivamente può esserci un aspetto dolente, perché di suo altrimenti no, di suo passa come se fosse normale, anzi, come se fosse un'ottima idea. Ma di queste ottime idee ce ne sono sbagliate, non so, per esempio l'ultima è che uno deve pagare per andare a fare uno stage, questo credo che vi riguardi primariamente, no? Cioè io ti pago per avere il privilegio di venire da te a lavorare, non so se vi figurate un attimo questo ragionamento messo in parole chiare, no? Dice, ma che sei scemo? Cioè, vengo a lavorare, tu paghi me a casa mia, magari mi paghi poco perché effettivamente forse mi insegni, forse, perché voglio fare fotocopie si impara abbastanza rapidamente, non è che ci devi perdere dopo le ore, ma comunque ad ogni modo. Ma è la logica che non si capisce, cioè qual è la logica per la quale io ti do una mia attività, faccio qualcosa per te e te devo pure pagare perché ringraziamo Dio così lo posso fare. E poi dove li pia i soldi, come dicevamo la volta scorsa? Queste risorse che io utilizzo per la formazione a mie spese, che serve a te, chi me li dà? Papà, giustamente. Poi dice, com'è che le famiglie sono sotto stress? Per forza che sono sotto stress, poveraccio. Perché la sussidiarietà qui, come dire, sta andando a dei livelli che sono fantascientifici, ma non si sarebbe mai pensato lontanamente. Per cui una delle manovre attuali, molto comode, è che chiedere soldi o parlare di soldi non è chic. In un mondo dove tutto viene valutato sulla base dei soldi, parlare di soldi si fa come, cioè l'onore di venire a partecipare da noi. Vabbè, questo più o meno il clima. Ad ogni modo, quindi, per quanto riguarda il problema dei circoli di qualità, dobbiamo prenderlo, come dire, da un punto di vista et, perché è ovvio, come dicevo la volta scorsa, che è importante che ci sia questa rivalutazione, perché apre una serie di scenari che altrimenti non avrebbero avuto nessuna possibilità di vedersi riconosciuti. ma nello stesso tempo è una rivalutazione strumentale, insidiosa, perché espropria il lavoratore di una serie di risorse per le quali lui non viene di fatto retribuito, o viene retribuito secondo criteri, appunto, le perline, i specchietti e quelle cose con cui giocavamo con i vecchi poveri selvaggi dei tempi. Poi c'è un altro aspetto, evidentemente, che connota molto chiaramente il sistema toyotista, ed è una strategia che si chiama just in time. Esatto. Letterale proprio, just in time. Che vuol dire? È la risposta degli ingegneri della Toyota al problema del magazzino di cui parlavamo in apertura di lezione, se vi ricordate, ovvero sia come faccio a limitare la spesa come faccio a limitare i danni che mi vengono da avere un magazzino particolarmente pesante? Non ho il magazzino. Come faccio a non avere il magazzino? Produco solo quello che serve, just in time. Ovvero sia, a te servono 500 Fiat Uno, faccio 500 Fiat Uno, non ne produco 5 milioni e gli altri 4 milioni e 50 me li tengo, e faccio solo quelle che servono. È evidente che se fosse così semplice, dice, beh, perché non ci ha pensato anche Taylor, che era cretino? No, evidentemente ci sono dei cambiamenti. Allora, uno ovviamente, come dicevamo, è la sofisticatezza, la raffinatezza tecnologica, devo andarla a cercare però. Quindi il nuovo livello di plasticità dei macchinari. Macchinario, per poter rendere in una produzione di questo genere, deve essere diverso dal macchinario che c'era Ford, che era lungo 300 metri e non si muoveva, evidentemente. Quindi tu c'hai una catena di montaggio che è plastica, nel senso di capace di realizzare molte produzioni, quindi invece di fare 5 milioni in una cosa, ne fai 5 milioni spezzettati in tante cose: fai un frigorifero, fai un forno, un fondo a microonde, fai una macchina, fai un carro attrezzi, fai un aereo, insomma tutta una serie di cose che di volta in volta ti vengono chieste dal mercato. Basta? È così facile? Mica tanto. Non è così facile, perché questa cosa fa un po' a cazzotti con quello che vi dicevo circa la centralità della previsione nella programmazione economica. Come faccio io a prevedere ciò che devo produrre, se quello che devo produrre lo trovo di volta in volta quasi per caso? Abbiamo detto che l'attività industriale si svolge fondamentalmente in termini di previsione, perché l'attività industriale, come dicevamo, si fonda su una necessità di approvvigionamento, sulla reperibilità delle componenti. Non è così facile, cioè vabbè, devo fare 500 frigoriferi per domani, ma questo significa che io dovrei avere i componenti necessari per fare 500 frigoriferi. Ce l'ho in tasca? Cioè, tipo, va in giro con 500 frigoriferi spezzettati in tasca? No, deve in qualche misura procurarseli, quindi deve chiedere a quelli che fanno le varie cose che gliele preparino. Quindi just in time come? Cioè, come faccio a farlo just in time? Non so se vedete il problema logistico del just in time. Allora, il problema logistico del just in time si risolve in due modi diversi. Uno, che ha a che fare col concetto di esternalità. Non so se ve ne ho già parlato del concetto di esternalità. Il concetto di esternalità è fondamentale, perché è quello dei rifiuti. Sì, ve ne ho parlato dell'ambiente. È quello per il quale i rifiuti sono un problema del sistema e non un problema di quelli che costruiscono i packaging. No, quindi se io faccio una batteria di quelle, avete presente le batterie a bottone? No? A batteria a bottone voi comprate un coso così, più o meno, che è di cartone, plastica, e poi c'è anche la batteria piccola piccola, no? Allora voi praticamente state acquistando una cosa che il 98% è già immondizia adesso, e fra due mesi sarà tutta immondizia, perché la batteria si esaurisce e quindi va buttata pure lei. Dire che tutta questa cosa non è un mio problema è un po' difficile da prendere in considerazione, no? Vendimi la batteria in una confezione piccola piccola che sia quella della batteria, abbiamo risolto il problema. Ma se io facessi questa vendita, non riuscirei ad attivare tutti i canali di comunicazione non verbale che abbiamo visto la volta scorsa, o no? Cioè, se io voglio che tu te compri la batteria anche se non ti serve, devo fare tutto un packaging bello colorato con le scritte, i puffi e tutta la banda, che non serve a niente da un punto di vista pratico, è problematica per l'ambiente, ma è l'unico modo che io ho per venderti la batteria, sennò tu non la compreresti. Non so se capite sta cosa. Cioè, per carità, tutto è chiaro, no? Più la cosa non serve, più devi cercare di essere ingombrante nel messaggio, perché altrimenti che fai? Ti limiti e dici guarda che ti piacerebbe, quello dici se ne frega e vado via. Se invece gli fai un bel tazzebao 3x6, la cosa è diversa. Però capite che poi che tu mi venga pure a dire che i rifiuti che derivano da sta cosa sono un problema mio e non un problema tuo, comincia a creare un po' di problemi. Tant'è vero che voi andate in certi luoghi di vendita, in certe situazioni, e vi dicono cosa? Portati la bottiglia di vetro da casa, io ci metto il latte e tu te ne vai tranquillo. T'ho venduto solo il latte, io risparmio nella confezione, tu risparmi nella confezione, c'è meno rottura di palle, è più economico, è più salutare, eccetera, eccetera, eccetera. Però vedete che lo puoi fare per l'oggetto sul quale non c'è molto da discutere. Tu vuoi del latte, io ti do del latte. Se tu sto latte fossi in dubbio se comprarlo o meno, non te potrei chiedere addirittura di portarti la bottiglia da casa, perché tu mi dici che senti un po' neno, ma figurati, no, ecco. Quindi vedete che sono delle sensibilità rispetto al consumo completamente diverse. Questo discorso del packaging ecologico vale per degli oggetti che servono, allora le cose per il lavare i piatti, i detersivi per la lavastoviglie, cioè tutte cose le quali effettivamente non sono un'idea che mi è venuta perché mandava, ma a me servono. Tutto il resto no. Allora, io ho un 80% del mercato che si regge sull'inutile, come faccio a essere sobrio nell'inutile? Non funziona. Perché vi stavo parlando dell'esternalità per quanto riguarda il discorso del just in time? Perché l'esternalità in questa veste, magari un po' stiracchiata perché non è proprio rigorosamente questo il discorso, ma comunque è in questo caso uno scaricare ad altri i propri problemi. L'azienda corrente, il sistema economico corrente è bravissimo nello scaricare ad altri i propri problemi. L'esternalità è una delle strategie, ma c'è anche l'outsourcing, no? Abbiamo visto, per esempio. Ci sono tanti sistemi con i quali far pagare ad altri quello che non fai più tu. Ora, non so quanti di voi ritengano che il self-service della benzina sia un'ottima idea. Probabilmente, no? Per certi versi può essere considerato così. Ma di fatto io lavoro per la ESSO quando vado a mettermi la benzina che mi serve. Non so se avete fatto caso. Questa cosa mi viene riconosciuta perché mi fanno uno sconto di 4, 10, 5 centesimi al litro. Vogliamo parlarne della valutazione del mio tempo in termini? No? Il mio tempo non costa così poco, costa di più. Allora, se io devo scendere, far piammi la pompa, mettermi i guanti d'elastica, sporcarmi, cioè, perché so solo, perché devo essere signore io e non loro? Mi spieghi questa cosa, no? Com'è? Quando ero al negozio mi dicevano ma faccia lo sconto che è per lei un euro, ma se non è niente per me non è manco niente per te. Come funziona questa cosa? Parliamone. Ora io non è che vado a chiedere al distributore me devi da 7 euro e mezzo perché ho passato 10 minuti del mio tempo a fare benzina, però vi faccio presente che questo è strategico, no? È bello farsi i propri conti della banca da casa, ma prima nel servizio bancario era compreso uno che me li facesse lui i conti, non che mi devo fare da solo, perché quello è il lavoro che prima faceva la banca, ma me lo faccio da solo. Quindi come vedete, piano piano queste forme di autonomia del cliente possono essere lette anche come sfruttamento del cliente, perché di fatto tu stai facendo cose che erano di competenza di altri, perché le fai tu? Perché così non deve pagare qualcuno l'azienda, quindi meno posti di lavoro, tutta una serie di cose molto interessanti che ne derivano, no? E tu sei soddisfatto. Di nuovo un'altra volta il problema del riconoscimento, perché vieni riconosciuto capace di farti benzina, perché vieni riconosciuto capace di farti i conti, perché ti senti autonomo e non hai bisogno di andare a fare la fila, eccetera eccetera. Vedete com'è la manipolazione dei valori di questo discorso, che guarda caso poi va sempre a finire che però a loro conviene. Buffo, ma comunque questa è un'altra. Ma poi c'è quella del just in time, perché secondo voi chi è quello che ha la scorta coi componenti del frigorifero? Quello che li costruisce. I famosi frigoriferi di prima, che io volevo, mi dicono costruisci 500 frigoriferi di punto in bianco, io li costruisco subito. Qualcuno che ha i pezzi da qualche parte ce sarà, però perché no? Allora è chiaro che il problema del mio magazzino diventa il problema del magazzino del mio fornitore. Non è più mio, è del mio fornitore, ma il mio fornitore ce l'ha il problema, perché è lui che deve avere pronti i componenti per farci 500, 1000, 2000, 3000 frigoriferi. So se questa cosa vi è chiara. Per capire bene questa cosa bisogna mettere a fuoco il concetto di filiera economica. La filiera economica è l'insieme di attività necessarie per produrre un qualche oggetto. Quindi all'interno di questa filiera non c'è soltanto l'azienda che fa il frigorifero, c'è quello che costruisce le serpentine del frigorifero, quello che fa lo sportello del frigorifero, quello che fa le guarnizioni del frigorifero, quello che estrae i materiali con i quali viene fatto il frigorifero. Tutta questa gente collabora perché voi abbiate un frigorifero a casa. Se quello che costruisce il frigorifero lo fa just in time perché voi vi siete alzati una mattina insieme avanti 400-500 e ho detto, oh cazzo, quasi quasi cambio il frigorifero. Non è che questa è anche una bacchetta magica per la quale improvvisamente tutte queste attività che servono per fare il frigorifero improvvisamente partono in quel momento e fanno il frigorifero. C'è qualcuno che sta facendo magazzino per l'azienda. È chiaro che da un punto di vista quantitativo conviene che faccia un po' di magazzino quello delle serpentine, un po' di magazzino quello degli sportelli, un po' di magazzino quell'altro. Quindi si diluisce. Ma non si capisce perché tutti debbano farsi carico di qualcosa e l'azienda no. È un altro processo di esternalità, o no? Questo è il punto. Se voi andate a leggervi le strategie della Fiat, quelle prossime per le quali chiuderanno un sacco di posti di lavoro in Italia, vedrete voi quanti, poi, cosa dicono? Che loro vanno a lavorare in Polonia, vanno a lavorare in Romania, dove andranno, in Brasile, tu in India, eccetera, eccetera, eccetera. E l'indotto sarà meglio che ci vada pure lui. Che tutti quelli che fanno i pezzi con i quali si fanno le macchine, non è che possono rimanere a lavorare in Italia, perché poi non è più economico portare i tappetini dall'Italia fino in Brasile. Te devi fare, chiudi quello che c'è in Italia e ti sposti in Brasile anche tu. Se vuoi avere l'onore di lavorare per la Fiat, siccome questo non è più un onore, ma è ovviamente uno strangolamento progressivo del mercato, è chiaro che non perderemo solo la Fiat, ma perderemo tutto l'indotto intorno alla Fiat, evidentemente. Perché la Fiat, poveraccia, non ha mai preso una lira del pubblico, come ha detto recentemente Marchionne, c'è gente che veramente non si capisce come fa apri bocca e nessuno gli meni, però insomma non fa detto così. E quindi niente, quindi dobbiamo soltanto, no, fare buon viso al cattivo gioco. Però come vedete è un comportamento costante su tutti gli scacchieri del mercato. Per qualunque aspetto l'azienda, il sistema economico non si fa carico delle sue responsabilità. Inquina? È un problema della società. Inquina con i suoi comportamenti pratici, quindi con l'azienda, inquina con i rifiuti, inquina con liquami non meglio identificati che vengono sversati a destra e a sinistra, però è un problema nostro, perché abbiamo finalmente l'onore di ospitare questa fabbrica qui. Ma che noi si ospiti questa fabbrica qui non ci porta a niente. Cioè, la mistica sulla quale la fabbrica ritiene di essere importante per il mio sistema non c'è più, perché la fabbrica compra in Brasile, va in Thailandia, va in Indonesia, non ha un problema di radicamento nel territorio. Non si capisce perché il territorio debba farsi carico della fabbrica a questo punto. Parliamone, no? Sono queste le sfide del lavoro del prossimo tempo, non altre. Perché questo è il tema sul quale ci stiamo combattendo tutti. Cioè, tu mi stai agitando davanti agli occhi una positività della tua presenza che non c'è più. Non è come prima che appunto c'era la fabbrica Fiat e tutto l'indotto intorno e quindi intere regioni vivevano con quella fabbrica. Quella fabbrica oggi compra dove può, cerca in tutti i modi di andare via, ce la devi tenere pregandola. Ma perché? Questa è la domanda. Cioè, come vedete, c'è un'altra volta un altro problema di valori. I valori moderni, che sono i valori dell'industria, sono ormai, ce li hanno insegnati, vengono dati per scontati, ma non sono più scontati per niente, perché il ritorno di quei valori non c'è. La tassazione non c'è. C'è l'evasione fiscale, ci sono i paradisi fiscali, quelli che non si riescono a chiudere, chissà come mai, ci cioè, provano tutti ma non si chiudono. Cioè deve essere una qualche forza da qualche parte nel cosmo che protegge i paradisi fiscali. No, poniamoci queste domande. Com'è che non si riesce a chiudere un paradiso fiscale? Perché le Cayman Island hanno un esercito enorme e si oppongono? O l'isola di Wight, che sono tutti posti che saranno, ne so, 300 metri quadri in tutto, qual è il potere dell'isola di Wight per cui io non riesco a chiuderla? E che non voglio. Abbastanza semplicemente. Per cui, ecco, questo è il punto, insomma, no? Bisogna ragionare sul mondo del lavoro con dei canoni che non sono quelli che vengono proposti dal mondo del lavoro, anzi dell'azienda, perché il mondo del lavoro è un po' diverso, ma dal sistema aziendale e dal sistema economico, perché quelli sono evidentemente mendaci a questo punto, non è vero? Noi continuiamo a stimare l'azienda e l'attività produttiva per delle cose che non fa più. Sarà pure ora che ne prendiamo atto, immagino. Ci vediamo più tardi.